Parliamone, 20 voci sul razzismo. Per capirne le molteplici forme e gli effetti che produce sugli individui e sulla società. Per apprendere gli strumenti che combattono la discriminazione. E per conoscere un importante spazio di sostegno, confronto e prevenzione. Quello del servizio per la lotta al razzismo.
Heute mit mir. Mandy Abushok.
In questo sesto episodio parleremo con Franziska Schutzbach di come il razzismo è interconnesso e intrecciato con altre forme di discriminazione. Franziska Schutzbach, lei è autrice, ricercatrice, docente di studi di genere e sociologia, attivista femminista e madre di due figli. In quale di questi ruoli si fa sentire di più l'intersezionalità?
Ja, das ist eine spannende Frage und ich bin ganz gestolpert, als ich sie gelesen habe, weil ich tatsächlich realisiere, dass ich diese Rollen sowieso ganz schwer trennen kann, also und auch nicht will. Also meine Biografie als Mutter wirkt sich stark aus auf meinen Aktivismus, meine Forschung.
È una domanda molto interessante e nel leggerla, preparandomi per l'intervista, ho titubato un po' perché mi sono resa conto che mi riesce difficile separare i ruoli e che del resto io stessa non voglio separarli. La mia biografia di madre incide quindi fortemente sul mio attivismo. Anche l'attività di ricerca che conduco è a sua volta strettamente legata all'attivismo. Per me è chiaro che la ricerca è sempre un mezzo non solo per descrivere il mondo, ma anche per cambiarlo. So che non tutte le ricercatrici la pensano così, e del resto non è necessario che la pensino così. Però io personalmente reputo la mia attività di ricerca strettamente legata all'attivismo. Per questo è difficile rispondere alla sua domanda. L'intersezionalità si fa sentire ovunque. Sicuramente, quando scrivo dei testi e faccio un'analisi in quanto ricercatrice, ho anche uno sguardo da attivista. Ovviamente mi sforzo di dar prova di precisione e di non sovrapporre i due ruoli. Nei miei libri e nei miei studi io analizzo il concetto di internazionalità e al contempo cerco di applicarlo, di dargli voce. Ovviamente la teoria sull'internazionalità è estremamente vasta ed io stessa devo continuamente approfondirla. Non pretendo di aver raggiunto la profondità intersezionale necessaria in tutti gli ambiti della vita, in quanto si tratta di un processo che deve essere costantemente rinnovato.
Ich beanspruche ja überhaupt nicht, dass ich schon in allen Bereichen intersektionale Tiefe überhaupt erreicht habe, sondern das ist ja ein Prozess, der permanent wieder neu hergestellt werden muss, diese intersektionale Perspektive oder Perspektiven irgendwie herzustellen.
Und Sie haben jetzt gerade gesagt oder erzählt.
Ha appena parlato dell'intersezionalità nella scrittura. Del resto ha da poco pubblicato un libro intitolato L'esaurimento delle donne. In questo libro lei analizza il sentimento di esaurimento che provano le donne e ciò che lo causa. Prima di parlare di questo, una domanda. Questo esaurimento è in generale una conseguenza della discriminazione?
Eine Folge von Diskriminierung?
Auf jeden Fall, also in meinem Buch ist das ein ganz zentraler Aspekt, den ich analysiere, dass eben die Zuschreibung.
Si tratta di un aspetto centrale che analizzo nel mio libro. Il fatto di assegnare le persone a determinati ruoli sulla base di determinate caratteristiche, che siano queste il sesso, l'etnia, la classe sociale, eccetera, può essere una fonte di esaurimento. Questo perché le persone devono costantemente confrontarsi con etichette e ruoli attribuiti dall'esterno, che possono essere discriminanti e contro i quali si devono difendere. Alcune persone sono poi, a causa di caratteristiche fisiche, culturali e religiose visibili, più colpite di altre. Nella prospettiva intersezionale, queste etichette, queste assegnazioni e le conseguenti esperienze che tali etichette producono sulle persone, si individuano ed emerge così il potenziale di esaurimento. Nel mio libro cerco proprio di affrontare la questione di quanto forte possa essere la fonte dell'esaurimento per donne e persone diverse in base a queste assegnazioni e alle condizioni nelle quali tali assegnazioni mettono le persone.
Je nachdem wie stark eben die normativen Zuschreibungen und Verhältnisse sind, in denen sich Menschen aufhalten und aufhalten müssen.
Abbiamo già evocato alcuni aspetti, ma non abbiamo ancora definito cos'è l'intersezionalità. Lei si occupa delle diverse forme di discriminazione e di razzismo. Può spiegarci il concetto di intersezionalità, magari aiutandoci con un esempio?
Vielleicht am besten anhand eines Beispiels oder einer Geschichte.
Also ich habe nicht die eine Definition von
Intersektionalität. Non ho una definizione univoca di intersezionalità e non penso che ce ne sia una su cui tutti sono d'accordo. Nell'ambito della ricerca e dell'attivismo, diverse persone plasmano in maniera molto diversa questo termine. Quello che posso fare è dirvi come l'utilizzo io la maggior parte delle volte. Si tratta di una multidimensionalità, ovvero di esaminare in che misura le persone, sulla base di categorie diverse, rapporti di disuguaglianza, di discriminazione o di privilegi, sono integrati a livelli diversi nella società e di come, sulla base di questa diversa integrazione, vengono diversamente socializzate. È importante sottolineare che l'intersezionalità non significa semplicemente addizionare, cioè dire: ok, una donna nera, per esempio, è vittima di sessismo, ma è anche vittima di razzismo. Si tratta invece di dimostrare che queste due cose, nel caso concreto delle donne nere, sono intrecciate e interdipendenti. Nel corso della redazione del nostro libro sulle donne nere a Bien, abbiamo parlato a lungo delle vessazioni nello spazio pubblico. Le donne nere con cui abbiamo parlato ci hanno raccontato che, oltre ad essere vittime di sessismo, si vedono assegnare anche il ruolo di prostitute. Erano dunque razzializzate e sessualizzate, e le due cose sono legate e non possono essere considerate separatamente. Le donne nere sono sessualizzate perché sono nere e perché sono donne. Le due cose sono dunque legate, il che rende più difficile e complessa la definizione. Quando consideriamo le diverse categorie in gioco nella vita delle persone, che si tratti del colore della pelle, del sesso, dell'orientamento sessuale o dell'origine sociale, dobbiamo renderci conto che queste categorie sono talmente interdipendenti che, alle volte, è molto difficile individuarle e di conseguenza combatterle, sia nell'ambito della ricerca che dell'attivismo. L'intersezionalità nasce con lo scopo di mettere in luce le interdipendenze delle discriminazioni e non di limitarsi a vedere, in questo caso per esempio, il sessismo e il razzismo come due discriminazioni distinte che si sommano. Il focus dell'intersezionalità è proprio l'interdipendenza.
Also das ist sicher eine große Herausforderung der Intersektionalität, wirklich diese Verschränkungen aufzuzeigen und nicht in diese additiv in dieses additive denken reinzugehen.
Il servizio per la lotta al razzismo definisce l'intersezionalità come segue. L'intersezionalità non definisce l'effetto additivo, ma l'effetto combinato della compresenza di discriminazioni fondate su caratteristiche diverse, ma inscindibili e interdipendenti. Il termine di intersezionalità indica forme di discriminazione che non possono essere separate le une dalle altre, ma che, come ha detto lei, si condizionano reciprocamente. Il termine intersezionalità è stato coniato dall'attivista nera Kimberlé Crenshaw, per poi essere ripreso successivamente da donne queer e donne con disabilità. Come analizza lei questa evoluzione?
Innanzitutto la trovo una cosa fantastica. È formidabile che questo termine, che ci è stato donato da grandi ricercatrici e attiviste, stia spopolando e ci stia ponendo di fronte a dei problemi, delle difficoltà e delle sfide a diversi livelli. È ormai chiaro che non possiamo limitarci ad osservare le problematiche in maniera selettiva e ridotta e che, se vogliamo sviluppare una comprensione più profonda della disuguaglianza o delle relazioni di potere, non possiamo limitarci solo ad osservare le problematiche dal punto di vista del sesso o delle discriminazioni di genere o delle discriminazioni razziali singolarmente. Dal mio punto di vista, possedere la nozione internazionalità e le sue conseguenti implicazioni è un'opportunità unica e al contempo una sfida, Dimostrare la complessità della società, dei rapporti di potere, rende talvolta difficile la formulazione di esigenze politiche chiare e focalizzate. Ed è normale perché l'intersezionalità, come abbiamo detto, spiega gli intrecci e le interdipendenze e non si focalizza su una sola discriminazione in un solo ambito. Questo rende ovviamente difficile fare delle rivendicazioni. Io penso che a volte ci si debba focalizzare senza però perdere il quadro generale. Ad esempio, alla domanda «Come formuliamo una rivendicazione per uno sciopero femminista che tenga conto dell'intersezionalità?» Talvolta sono anche favorevole ad una certa forma di pragmatismo e dico «Cerchiamo di seguire un'idea generale comune». E questo perché, da un punto di vista dell'emancipazione, può essere talvolta opportuno limitarsi a dire «Ok, adesso la rivendicazione è solo questa». Magari non rendiamo giustizia in questo esatto momento a tutte le prospettive delle minoranze, ma abbiamo la consapevolezza di questa dimensione intersezionale e sappiamo che bisogna sempre guardare il mondo e le sue dinamiche da questa prospettiva. Questo tipo di accordo è necessario e ci sono anche dei termini e delle nozioni come essenzialismo strategico o posizionamento strategico, per cui può essere opportuno, a vantaggio di rivendicazioni politiche strategiche, mettersi d'accordo su determinati aspetti che si vogliono raggiungere e allo stesso tempo dire sempre chiaramente «Sì, sappiamo che è più complicato e complesso e siamo consapevoli che probabilmente con questa rivendicazione non si tiene conto dell'insieme e che non è sufficiente. Dobbiamo continuare a lavorare su questo punto per far sì che le rivendicazioni e le esigenze stesse possano diventare più complesse per rispondere finalmente a tutti i bisogni intersezionali che permeano la società». L'intersezionalità è dunque una sfida che può essere molto interessante e produttiva, ma che, nel peggiore dei casi, può anche essere un ostacolo nel trovare un accordo su un'azione politica concreta.
Sì, mi sembra molto importante ciò che dice. In particolare il fatto che è difficile formulare delle rivendicazioni politiche con una prospettiva intersezionale. Eppure la domanda sorge spontanea. A cosa serve questo concetto nella lotta al razzismo? Come può essere utilizzato nell'attivismo, nell'ambito scientifico, eccetera?
Also, ich denke, das Gute daran ist, dass es eben so eine...
È difficile avere un'analisi sulla discriminazione, valida allo stesso modo per tutte le persone che si identificano come donne. È impossibile. Questo perché la variabile principale sono le esperienze vissute dalle persone. Esperienze che variano da persona a persona, da donna a donna, eccetera. E questo ci obbliga davvero a pensare in maniera intersezionale, perché è l'unico modo che abbiamo per prendere sul serio la diversità delle realtà della vita delle persone. È un concetto fondamentale, soprattutto per ciò che concerne le riflessioni teoriche sulla democrazia e sul pluralismo. Non ha senso partire dal presupposto che tutte le donne sono uguali. Da persona a persona il vissuto è estremamente diverso, le esperienze sono estremamente diverse. Ed è quindi estremamente utile cercare di orientarsi verso le diversità piuttosto che seguire la tendenza all'uniformazione e omologazione. Considero la tendenza all'uniformazione estremamente problematica. È una tendenza propria della società patriarcale e razzista, che per secoli non ha fatto altro che dividere ed escludere. I neri, le donne, gli omosessuali, eccetera. La tendenza all'uniformazione e all'omologazione è infatti il frutto delle strutture di potere ancorate nei secoli. Ecco perché per me l'intersezionalità è un concetto estremamente produttivo, perché tenta giustamente di combattere questa uniformazione e di mettere in rilievo la diversità e la multidimensionalità.
Anzugehen und genau diese Diversität und Multidimensionalität eigentlich hervorhebt.
Nel suo libro a emergere sono proprio queste prospettive di donne differenti. Per esempio, donne con corpi che non soggiacciono ai canoni di bellezza imposti dalla società oppure donne nere, oppure ancora donne con retroterra migratorio. Lei ha appena menzionato il fatto che non si tratta di guardare solo quello che unisce le donne, ma anche ciò che ne divide le esperienze. Guardare quindi alle specificità, a ciò che le rende diverse tra loro. Può dirci qualcosa in più sulla diversità delle esperienze?
Ich glaube, das ist genau diese komplizierte Doppelstrategie, die Maisha Auma, die Diversitätsforscherin nennt, hat in einem Interview gesagt, und ich beziehe mich immer wieder auf sie, auch in meinem Buch. Sie sagt, es gibt also quasi Gerechtigkeitskämpfe.
Maisha Auma, ricercatrice in studi sulla diversità, dice che le lotte per la giustizia esigono una strategia multipla. Da un lato dobbiamo diversificare, far comprendere che le categorie sono complesse e che non esiste la donna. Dobbiamo quindi rimettere queste categorie continuamente in questione, in modo critico. E dall'altro lato, invece, si tratta sì di rendere visibili delle esperienze condivise solo da alcuni gruppi. Mi spiego. Ci sono delle esperienze a cui sono esposte solo le donne nere, mentre io, in quanto donna bianca, non vi sono esposta. Qui entra in gioco un'assegnazione. Parliamo delle donne nere, sapendo che di fatto è un'informazione che non va fatta, perché, come abbiamo detto prima, sono le esperienze che contano. In questo momento stiamo quindi essenzializzando. Essenzializzare è sbagliato, ma ad oggi, non essendoci una soluzione, si tratta di sopportare il fatto che talvolta dobbiamo creare delle categorie per rendere visibili delle esperienze condivise, che riguardano certi gruppi più di altri. Vogliamo categorizzare ed essenzializzare per rendere visibili determinate esperienze e discriminazioni, ma al contempo ci vogliamo opporre alla categorizzazione e focalizzarci sulle esperienze vissute dalle persone. Sembra un rebus, me ne rendo conto, però penso che dobbiamo cercare di rafforzare sempre più questa doppia strategia. Ed è quello che tento di fare nel mio libro, dove dico che c'è un'esperienza condivisa di esaurimento. Ad esempio, c'è un'esperienza condivisa da tantissime donne, da persone socializzate al femminile, per quanto riguarda il lavoro di cura. Ma al contempo, anche lì ci sono tantissime differenze. Se sono una donna con retroterra migratorio che offre una prestazione nell'ambito del lavoro di cura in una famiglia facoltosa svizzera, oppure se sono un dirigente, una donna bianca privilegiata che si sente costantemente responsabile del benessere fisico dei suoi dipendenti in azienda. Ovviamente ci sono differenze enormi. Queste differenze vanno sottolineate, problematizzate e politicizzate. Eppure, esistono tantissime esperienze condivise in termini di pretese nei confronti delle donne. Nel mio libro cerco di fare un esercizio di equilibrismo tra diversificazione e differenziazione da una parte, e dall'altra dimostrare che sì, c'è una forma di esaurimento propria delle donne. Io ho voluto fare in modo che si discutesse di questo tema dell'esaurimento in maniera diversificata e sottile. Tuttavia, penso che dobbiamo comunque far molto di più riguardo a questo tema. Il mio libro certo non basta.
Aber auch da könnte man sicher immer noch anders machen und schärfer machen. Also mein Buch ist ja jetzt zumindest auch erstmal so ein Debattenbeitrag zu diesem Thema Erschöpfung und ich denke, wir müssen da ja sowieso noch viel mehr leisten zu diesem Thema als das, was jetzt da in meinem Buch drin steht.
Lei sottolinea la simultaneità e la contraddizione con le quali si deve venire a patti se si pensa in maniera internazionale. Nel 2020 ha pubblicato un libro in collaborazione con Fork Burke e Miriam Diarra, intitolato I Will Be Different Every Time. Cosa l'ha spinta, in quanto donna bianca, a occuparsi di questo argomento? A pubblicare un libro con due donne nere sulle loro esperienze?
Auseinanderzusetzen, ein Buch mit zwei schwarzen Frauen zu ihren Erfahrungen zu veröffentlichen. Frau Schutzbach.
Also das sind sehr unterschiedliche Gründe. Das war ja ein sehr langer Prozess, dieses Buch. Und eigentlich hat es angefangen einfach mit Freundschaft. Also ich bin schon sehr lange mit Miriam Diarra und Fork Burke einfach sehr eng befreundet. Ich habe damals in Biel gelebt, da lebe ich jetzt nicht mehr, aber in dieser Zeit haben wir uns einfach viel freundschaftlich getroffen Und wir haben viel diskutiert über Sexismus, über Rassismus. Und da wurde einfach sehr deutlich, dass eben die beiden Erfahrungen haben, die
allora, ci sono più ragioni diverse tra di loro. Quel libro è il risultato di un lungo processo. Tutto è cominciato per amicizia. Io, Miriam Diarra e Fork Burke siamo amiche di vecchia data. All'epoca abitavo a Vienne e ci vedevamo spesso e discutevamo parecchio di sessismo e razzismo. E fu allora che mi sembrò chiaro che queste due persone avevano fatto delle esperienze che io non conoscevo. Delle esperienze di discriminazione razziale nella vita quotidiana o professionale, a me strane. Fu a partire da queste discussioni che nacque l'idea di pubblicare una sorta di documento. Volevamo innanzitutto farlo per noi stesse, scrivere e raccogliere queste esperienze. Ero anche molto felice di potermi occupare di un campo di cui sapevo ancora poco. Fu quindi la curiosità e ovviamente anche il desiderio in quanto attivista di impegnarmi al di là delle mie preoccupazioni, al di là delle rivendicazioni più vicine alla mia realtà. È quello che mi aspetto dagli uomini. Mi aspetto che gli uomini difendano le rivendicazioni e le tematiche femministe, anche se non conoscono in prima persona il tipo di discriminazione che subiscono le donne. Dobbiamo superare il fatto di essere coinvolte e coinvolti in prima persona, altrimenti non progrediamo mai sul piano dell'emancipazione. Anche storicamente è dimostrato che i progressi nell'ambito delle conquiste per l'emancipazione sono stati resi possibili dalla partecipazione di alleate e alleati. È importantissimo per qualsiasi forma di discriminazione. Questo è ciò che constatammo io, Miriam Diarra e Fork Burke, quando abbiamo deciso di scrivere il libro. E poi sicuramente una ragione che mi ha spinta a collaborare a questo libro è stato riconoscere questa immensa lacuna nella storiografia nera in Svizzera e, molto concretamente, in riferimento a Vienne, dato che abbiamo condotto le ricerche lì. Ci siamo chieste se esistevano degli archivi sulla storia nera a Vienne ed è emerso subito che ce n'erano pochi. Abbiamo anche discusso parecchio sulla questione della formazione scolastica. Con quali nozioni e saperi si confrontano i bambini neri nelle scuole bianche di Vienne? Miriam Diarra e Fork Burke furono molto colpite dal fatto che i loro figli of color si confrontassero unicamente con la storia svizzera bianca. E fu ciò che le motivò a dire: «Ok, allora la storia ce la scriveremo da sole. Il nostro è quindi un libro con un chiaro intento attivista, ma ovviamente con una pretesa scientifica».
Eben eigentlich nur mit weißer Schweizer Geschichte konfrontiert sein werden.
Abbiamo un'eccellente opera di Jovita dos Santos Pinto che tratta la storia della migrazione nera in Svizzera e a Vienne da una prospettiva scientifica. Ma noi avevamo anche un'altra esigenza. Non sono solo i bambini neri a confrontarsi unicamente con la storia bianca, ma anche i bambini bianchi. Ecco qui l'esigenza. Era inquietante che i miei figli non ascoltassero altro nel loro percorso scolastico e che pensassero di loro stessi: siamo la norma. Ho sentito dire che il nostro libro adesso viene utilizzato dagli insegnanti e che i ritratti e le storie delle donne nere che abbiamo riportato al suo interno vengono letti nelle classi. Questa è la cosa più bella che ci potesse capitare. Il nostro desiderio profondo era proprio che il libro potesse venire utilizzato nell'insegnamento scolastico.
Jetzt mittlerweile habe ich gehört, dass das Buch tatsächlich im Unterricht benutzt wird von Lehrkräften, die eben ja, dass diese Porträts und Erzählungen von diesen Frauen mit ihren SchülerInnen lesen. Und das ist eigentlich das Schönste, was passieren konnte, weil das war wirklich unser tiefer Wunsch, dass das im Schulunterricht eventuell benutzt werden könnte.
Ja, Sie sagen so viele wichtige Dinge, und zwar auch, dass man sich jenseits der eigenen Betroffenheit mit Diskriminierung auseinandersetzen muss, mit diesen Themen.
Lei dice molte cose importantissime, in particolare che ci si deve occupare della discriminazione al di là del proprio coinvolgimento personale, per poter progredire su questi temi. Quali sono le altre possibilità di utilizzare l'intersezionalità allontanandosi dalla teoria per andare verso la pratica e poter aiutare le persone a superare la discriminazione?
Aber was gibt es sonst noch für Dinge, die Menschen tun können, intersektional Menschen zu unterstützen im Hinblick auf die Überwindung von Diskriminierung?
Also ich denke, ein wichtiger Aspekt von Intersektionalität ist auch, sich an den am meisten minorisierten, diskriminierten Positionen, Biografien, Existenzen in unserer Gesellschaft.
Penso che un aspetto importante dell'intersezionalità sia quello di orientarsi verso le biografie e le esistenze più discriminate della nostra società. Dal mio punto di vista, si tratta davvero di cambiare i criteri di rappresentazione che regolano la società. Fino ad ora, nella storiografia europea o nella comprensione della politica o della medicina, l'uomo borghese, bianco e europeo rappresentava il criterio principale da cui tutto muoveva. Noi abbiamo il potere e il dovere di cambiare questi criteri e di far luce sulle posizioni minoritarie. Ci si deve domandare, ad esempio, se avanzo questa richiesta, cosa significa per le lavoratrici del sesso of color? Ciò non vuol dire che è sempre possibile argomentare in maniera intersezionale, ma penso che sia necessario porsi queste domande in modo attivo e sistematico. In questo modo lo sguardo verso il mondo e le sue dinamiche cambia radicalmente. Se ne capisce la complessità e la conseguente necessità di rivendicazioni che tengano conto di tale complessità. Penso che focalizzarsi sulle persone maggiormente colpite dalla discriminazione sia una cosa molto importante.
Diese Frage aktiv und immer wieder zu stellen, weil sich dann einfach der Blick immer noch mal radikal verändert und je nachdem auch Forderungen noch mal komplexer und macht. Also diese Orientierung an den am meisten minorisierten Menschen in einer Gesellschaft finde ich eine sehr wichtige wichtige Sache, sagen wir es mal so.
In dem Text, in dem das Wort Intersektionalität das erste Mal vorkommt, zeigt Kimberly Crenshaw auf, dass schwarze Frauen nicht klagen durften als schwarze Frauen. Sie mussten sich entscheiden, ob sie als schwarzen Menschen klagen oder als Frauen klagen.
Nel testo in cui appare per la prima volta la parola intersezionalità, Kimberly Crenshaw mostra che le donne nere non potevano sporgere denuncia in quanto donne nere. Dovevano scegliere tra sporgere denuncia in quanto persone nere o in quanto donne, perché si diceva loro: non c'è una rivendicazione che le comprenda entrambe. Come rompiamo questo paradigma che non permette di pensare in modo internazionale?
Es gibt keinen super Anspruch für Diskriminierte und jetzt sie, die sagen, man muss sich an den am meisten Diskriminierten orientieren. Wie kommen wir hier weg von diesem Paradigma von nee, es gibt keinen super Anspruch hin zu doch, wir müssen das irgendwie denken, diese Mehrfachdiskriminierung verschränkt intersektional denken?
Also ich denke, es wird ja auch schon sehr viel dafür gemacht und es gibt sehr starke Stimmen, die aus meiner Sicht auch wahnsinnig gute Arbeit leisten, diese Verbindungen deutlich zu machen und
allora,
zu zeigen.
Penso che facciamo già tanto al riguardo e che ci sono voci molto forti e potenti che fanno un lavoro eccellente per mettere in luce le interdipendenze e dimostrare che dobbiamo pensare in maniera multidimensionale. Un esempio a questo proposito potrebbe essere il libro Why We Matter di Emilia Roig, che ha avuto, per fortuna, una grande risonanza. La mia impressione è quindi che questa prospettiva intersezionale non sia più soltanto un tema circoscritto alle minoranze, ma che anzi si stia parlando molto di più di questo cambio di paradigma tra la gente. Sarà la mia prospettiva del bicchiere mezzo pieno, ma io penso che questo cambiamento sia in corso.
glaube, wir haben den irgendwie schon so weit gepusht mit enormen Powerbewegungen und natürlich auch mit Streit und Konflikten und Auseinandersetzungen. Also leicht ist das ja auch nicht unter den minorisierten Stimmen, die dann um Aufmerksamkeit und um die eine richtige Perspektive kämpfen. Also, aber ich hab den Eindruck, es ist in Gange, dieser Wandel.
Ja, und da kommen wir auch schon eigentlich so Richtung Ende des Gesprächs.
Ci avviciniamo piano piano verso la fine della puntata. Lei lavora da tanti anni sul tema dell'uguaglianza in relazione al razzismo e al genere. Cosa ci vuole, secondo lei, per fare un passo avanti per quanto riguarda questi temi, da un punto di vista scientifico, politico, sociale o altro? Di cosa abbiamo bisogno?
Was braucht es noch mehr, Franziska Schutzbach?
Also ich finde das interessant, wie auch immer wieder gesagt wird, wir müssen weg von so einem vermeintlich rein identitätspolitischen Ansatz und wir müssen auch die Forderungen eben rückgängig.
Abbiamo bisogno di agire a tutti i livelli. Trovo interessante il fatto che si dica sempre che dobbiamo allontanarci da una politica puramente identitaria. Si dice che abbiamo bisogno di un aggancio con i diritti umani, con i diritti fondamentali, con i diritti civili, che dobbiamo esigere il rispetto dei diritti umani e dei diritti fondamentali degli stati democratici e che non dobbiamo focalizzarci sulle singole identità, sulle esperienze quotidiane, sulle cosiddette sensibilità. La politicizzazione deve invece avvenire su tutti i livelli. Sono pienamente favorevole d'accordo con il fatto che vengano rafforzati i diritti civili e che si migliorino le procedure di asilo e che si promuovano i diritti umani e i diritti fondamentali sottoscritti dagli stati democratici, così come che rispettiamo le leggi antidiscriminazione sul piano giuridico. D'altra parte, però, proprio perché vengo dal movimento femminista, penso che il privato sia politico e che quindi sia decisivo mobilizzare anche le esperienze quotidiane. Questo di solito viene sminuito attraverso l'etichetta attivismo emotivo degli stati d'animo o del politicamente corretto, ad oggi chiamato più spesso cultura woke o politica identitaria. Ma queste esperienze, continuamente denigrate, acquistano una forza enorme. E questo avviene perché quando le persone vivono esperienze simili, queste ultime diventano visibili nella società maggioritaria, ma anche tra le varie minoranze. Con questo voglio dire che le persone che fanno una certa esperienza vedono che non sono sole. E questo tipo di politica, la politicizzazione della vita e dell'esperienza quotidiana, è anche un modo importante per mobilizzare le persone ad impegnarsi in cause politiche partendo dalla propria esperienza personale. E questo ha un grande potenziale, dato che non tutti sono pronti a comprendere come funzionano i diritti civili e i diritti umani in quanto si tratta di concetti piuttosto astratti. Fare politica partendo dall'esperienza quotidiana è assolutamente legittimo. Si tratta di persone che hanno vissuto la discriminazione in prima persona e che possono dare con più consapevolezza voce a queste tematiche. E coloro che non riconoscono la legittimità di questo tipo di politica hanno un'arroganza disarmante. Questo non riconoscimento viene infatti generalmente da persone piuttosto privilegiate, che rifiutano l'esperienza quotidiana tacciandola di eccessivo perbenismo, o meglio, wokismo. Si tratta di una strategia che mira ad arginare i progressi emancipatori e a minimizzarli. Altrettanto importanti sono quelle politiche identitarie di stampo attivista e militante, che puntano davvero a politicizzare le esperienze vissute dalle persone LGBTIQ, delle persone nere o delle persone con passato migratorio. Si tratta di movimenti di grandissima forza. Ovviamente, questa critica alla politica identitaria arriva nel momento in cui le persone che sono sempre state categorizzate come diverse dalla società maggioritaria fanno sentire la propria voce. Per secoli la società maggioritaria ha potuto dire: i neri sono così, le donne sono così, gli ebrei sono così e cos'ha. Queste categorizzazioni andavano bene. Se però adesso gli ebrei, i neri e le donne dicono: Adesso siamo noi a rivendicare le nostre categorie. Tutto d'un tratto si tratta di una politica identitaria. Ed è proprio per questo motivo che, secondo me, la politica identitaria viene sminuita. La politica identitaria ha una forza enorme nel mobilizzare le esperienze quotidiane che portano alla rivendicazione dei diritti delle minoranze, alla dislocazione della maggioranza e alla conseguente messa in discussione delle norme. La politica identitaria ha una forza enorme, ecco perché viene sminuita con tanta veemenza.
Einfach wirklich eine enorme Kraft hat, wenn das bekannt wird, wenn das in Umlauf gebracht wird, diese Erfahrungen, dann verschiebt das ja die Mehrheitsnormen, also dann verschiebt das eben die Normen, das hat eben eine große Kraft, deswegen muss es auch so stark abgewehrt werden.
Ja, Sie sprechen jetzt diesen Identitätsbegriff an.
Lei ha evocato la nozione di identità. Vorrei farle ancora un'ultima domanda. Come possiamo condurre insieme diverse lotte contro la discriminazione in favore dell'uguaglianza?
Was sehen Sie da für Möglichkeiten und Grenzen?
Also für mich war jetzt ein gutes Beispiel in der Schweiz die Ehe für alle, wo auch deutlich wurde, dass die LGBTI-Communities, das sind ja wirklich sehr viele verschiedene Menschen, die zum Teil überhaupt nicht einig sind und auch viele Differenzen haben, aber doch irgendwie beschlossen haben, jetzt in dem Fall geht es um eine...
Per me il matrimonio per tutti è stato un bell'esempio di come le comunità LGBTIQ+ della Svizzera, composte da persone molto diverse tra loro e che talvolta hanno numerose divergenze, abbiano deciso di adottare una strategia basata sull'alleanza e hanno detto: adesso vogliamo questo matrimonio per tutti, è ora che il paese dica sì a questa rivendicazione. In questo caso non si trattava di difendere il matrimonio in generale, chiaramente, ma si trattava di donare un segnale in favore della lotta alla discriminazione e della tolleranza verso altri modi di vivere. Era importante rimanere uniti e raggiungere questo obiettivo. Ed è questo che penso si debba continuare a fare. È proprio questa politica di alleanze che considero importante, perché in questa politica c'è spazio a sufficienza per le differenze. Unità nella differenza. Questo è l'ideale.
Auf immer und ewig, aber doch ja genau, Bündnispolitik halte ich für etwas sehr Wichtiges, in der auch Platz genug für Differenzen ist. Also eigentlich Einheit in der Differenz, Einheit in der, ja genau, Einheitlichkeit in der Differenz wäre so ein Ideal.
Einheitlichkeit in der Differenz. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Unità nella differenza. Grazie mille per questa intervista, Franziska Schutzbach. Finisce qui il sesto episodio di Parliamone, 20 voci sul razzismo, con la sociologa, ricercatrice e autrice Franziska Schutzbach. Nel prossimo episodio parleremo della prassi nei centri di consulenza per le vittime di razzismo e di come può far fronte alla discriminazione multipla. Ne parleremo con Gina Vega, direttrice della rete di consulenza per le vittime di razzismo, con la consulente Judith Yordaki e con Miriam Diarra, autrice e co-curatrice del libro I Will Be Different Every Time, di cui si è parlato anche oggi.
Parliamone, 20 voci sul razzismo. Può essere ascoltato su Spotify, su Apple Podcast e su tutte le piattaforme in cui si trovano podcast di qualità, nonché sul sito web del Servizio per la lotta al razzismo. Immergetevi nel discorso antirazzista.